Fujiko Incastered.
Se non li conoscete, guardateli un minuto. Li riconoscerete dal tipo di saluto.
Se non li conoscete, inchiesta sulla destra a cura di Nando Mainardi.
Se ne tornino alle fogne con gli amici can laggiù.
Se non li conoscete, cantava 40 anni fa Fausto Amodei a proposito dei fascisti, parodiando proprio un canto del regime mussoliniano. Purtroppo ancora oggi, nel 2013, dobbiamo chiederci chi sono i fascisti, perché conoscere è un presupposto fondamentale per sconfiggerli e, per citare il buon caro vecchio Amodei, per ricacciarli nelle fogne. L'estrema destra non sembra infatti oggi certo all'angolo. Tra qualche mese ci saranno le elezioni europee e sono in tanti a scommettere che il Front National di Marine Le Pen diventerà ad esempio la prima forza politica in Francia. Così pure in tanti sono pronti a scommettere che in diversi paesi europei i neofascisti e i neonazisti raccoglieranno tanti voti. Del resto abbiamo alcuni inquietanti precedenti, come quello di Alba Dorata in Grecia, forza notoriamente neonazista. Al centro della propaganda della destra fascista e neonazista c'è infatti il rifiuto dell'Europa e dell'euro in nome di un rinnovato nazionalismo, del razzismo e del rifiuto di quello che loro chiamano multiculturalismo. E l'insoddisfazione e la frustrazione presenti nei paesi europei derivanti dalle politiche neoliberiste praticate tanto dai governi conservatori quanto progressisti, da una disoccupazione di massa e dalla precarietà rappresentano il terreno su cui oggi cresce l'erba cattiva del fascismo. Il nostro quindi è un viaggio nella destra per capire e appunto per ricacciarli nelle fogne. E quest'oggi il nostro viaggio qui a Se non li conoscete comincia dall'Italia e potremmo dire dall'inizio del neofascismo, esattamente perché per capire bisogna sempre guardarsi all'indietro. Ne parliamo con Saverio Ferrari, che è uno dei principali studiosi europei e italiani della destra e coordina l'Osservatorio Democratico sulla Nuova Destra. Con Saverio facciamo una chiacchierata sul movimento sociale italiano, il partito neofascista della cosiddetta Prima Repubblica. Potremmo infatti dire che l'atto fondativo della destra neofascista italiana è esattamente la nascita del movimento sociale italiano, avvenuta il 26 dicembre 1946, il segnale più netto che i fascisti ci sarebbero stati nel nostro paese anche dopo la fine del fascismo. E allora ti chiedo, Saverio, come furono i primi anni di vita del movimento sociale italiano?
Ma i primi anni di vita di questo partito furono anni per certi versi tormentati. Va detto in premessa che il movimento sociale italiano, quando si fondò, raccolse un po' tutte le reti, i gruppi, i primi che avevano inizialmente operato sul piano della clandestinità, perché questo partito ebbe via libera, fu legittimato da parte delle forze del tempo, che furono la Democrazia Cristiana, il Vaticano, gli americani, quando gli stessi fascisti inizialmente non credevano di potersi inserire nel quadro politico. Le loro prime scelte furono quelle dei fasci d'azione rivoluzionarie, furono quelle delle squadre d'azione Mussolini, e cioè inizialmente la loro prospettiva fu quella di una lotta su un altro piano, che non era la lotta politica, tantomeno una dialettica di tipo parlamentare partecipando alle campagne elettorali. Furono per certi versi convinti che si poteva in realtà operare alla luce del sole, anche perché serviva in Italia le forze della destra, la Democrazia Cristiana, all'Occidente più in generale, anche il contributo dei fascisti all'interno della Guerra Fredda. I primi anni furono comunque tormentati, perché furono attraversati da diversi conflitti interni, da problemi di organigrammi, dalla possibilità di intendere o meno in un certo modo la lotta politica alla luce del sole. Il primo segretario conosciuto fu Giorgio Almirante, ma lo divenne perché il vero capo del neofascismo italiano all'epoca, e cioè Pino Nettuno Romualdi, non poteva assumere questa carica avendo ancora delle pendenze rispetto ai suoi trascorsi di vice segretario nazionale del Partito Fascista Repubblicano. I contrasti furono principalmente attorno alla collocazione del partito rispetto all'Occidente, in questo senso rispetto alla collocazione dell'Alleanza Atlantica e alla collocazione rispetto alle relazioni con gli Stati Uniti. Vi erano situazioni che andavano dalle manifestazioni delle organizzazioni giovanili missine contro la firma all'adesione al Patto Atlantico e l'accettazione dello stesso Patto Atlantico da parte dei vertici di questo partito in Parlamento. In questo senso vi fu una doppiezza, ma anche il convogliare dentro a questa esperienza, il convogliarsi un po' di tutte le diverse facce che avevano attraversato la stessa storia del fascismo, per cui nel Movimento Sociale Italiano vi erano i repubblichini, che quindi avevano questa idea dal punto di vista dell'organizzazione della società, ai difensori estremi della proprietà privata, ai monarchici, ai difensori dell'Occidente e della cristianità, a posizioni neopagane e rispetto alle vicende internazionali, rispetto in modo particolare al Medio Oriente, chi stava dalla parte dei paesi arabi e di chi stava dalla parte di Israele. Va ricordato sotto questo punto di vista che il gruppo dirigente del Movimento Sociale Italiano scelse sempre in sintonia con gli interessi degli Stati Uniti, e non a caso quando scoppiò la famosa guerra dei sei giorni nel 1967 il gruppo dirigente missino si schierò apertamente dalla parte dello Stato di Israele, esattamente così come si voleva da parte degli Stati Uniti. Questo per ragioni diverse, non ultima il fatto che i principali leader missini fossero stati salvati letteralmente dalla giustizia partigiana, usiamo questa espressione, spesso proprio dagli americani che coprirono e misero nelle condizioni di sicurezza diversi esponenti di questo partito, lo stesso Pino Nettuno Romualdi, Junio Valerio Borghese, ma se ne potrebbe anche ricordare tanti altri diversi.
Saverio, lo dicevi adesso, l'MSI ha tante facce, si è rappresentato sovente nel corso della storia della Prima Repubblica come il partito degli onesti, tutto legge e ordine, distante dai poteri forti e vicino ai settori sociali più popolari, e al contempo in diversi passaggi della vita repubblicana anche rilevanti, l'MSI si è prestato a fare in sede parlamentare da serbatoio di voti alla Democrazia Cristiana. Alcuni governi e qualche presidente della Repubblica sono stati eletti grazie al voto del Movimento Sociale Italiano. Ed inoltre, come ricordavi ora, la dipendenza dell'MSI dagli ambienti filoatlantici. Ecco, come possiamo definire nella storia del nostro paese l'MSI? Un partito per il sistema, dentro il sistema o antisistema?
No, un partito assolutamente dentro il sistema. Io tra le cose che consiglio sempre di studiare vi è un volume di un professore universitario legato alla destra, Giuseppe Parlato, che solo qualche anno fa dette alle stampe un suo lavoro in cui ripercorreva proprio le prime tappe del Movimento Sociale Italiano, fascisti dopo Mussolini, e concludeva con un giudizio che credo sia da condividere, obiettivo, e cioè questo partito non fu un partito di reduci, non si poteva ridurre questa esperienza, non la si può ridurre in sede storica semplicemente a una vicenda di qualche nostalgico. Lui lo definì un partito filoatlantico che fu utilizzato nel contesto della Guerra Fredda. Mi sembra questo il giudizio più attento e obiettivo, tenendo conto che nei suoi diversi passaggi il MIS ebbe, non a caso, essendo un partito tutt'altro che antisistema, non solo rapporti ma finanziamenti molto estesi da parte del mondo imprenditoriale che contava. Nel settembre del 1969 Giovanni Agnelli si incontrava col segretario Giorgio Almirante. Vi è riscontro, soprattutto da parte degli archivi di provenienza democristiana, l'Istituto Luigi Sturzo, di finanziamenti consistenti in quegli anni, tra gli anni 60 e i primi anni 70, che provenivano dalle Confindustria, dall'Assa Lombarda, dalla Leni, dalla SNIA, dalla Montedison, e peraltro riscontri, e questo mi pare un elemento importante, di milioni di dollari che affluivano nelle casse del Movimento Sociale Italiano grazie al presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, che all'epoca era il presidente eletto da parte del Partito Repubblicano. Quindi filo atlantico, partito che fu finanziato all'interno dello schieramento anticomunista che si costituì in Italia tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, ricoperto letteralmente d'oro. Quindi qui, come dire, la doppiezza mostra tutta quanta le sue facce. Questa vicenda non è una vicenda di una formazione che si contrapponeva al sistema, ma anzi era ben inserito all'interno di un certo sistema che magari voleva affossare le istituzioni democratiche, ma era comunque dentro a un arco di forze, non a caso finanziato da settori ampi del mondo industriale ed economico.
L'MSI non venne mai chiamato in causa direttamente per la stagione delle stragi. Stagione delle stragi che, come noto, ha insanguinato il nostro paese per tanti anni. Anzi, si caratterizzava a parole come il partito legalitario, come il partito dalla parte delle forze dell'ordine. Quanto possiamo considerare Saverio l'MSI estraneo davvero fino in fondo alla stagione dello stragismo?
Bisogna innanzitutto dire che il MIS non fu estraneo alle violenze degli anni 60 e 70, allo squadrismo che fu coltivato. Il partito aveva organizzazioni che erano preposte a questa attività, che non era semplicemente quella di organizzare le manifestazioni di piazza, ma che erano proprio determinate sul piano dell'aggressione degli avversari politici. Ci sono stati anche episodi memorabili, l'assalto alla sede nazionale del Partito Comunista a Botteghe Oscure, praticata più volte dai volontari nazionali, che era, diciamo, a un certo punto la struttura, per così dire, paramilitare principale del Movimento Sociale Italiano. Moltissimi esponenti di questo partito sono stati coinvolti in episodi di violenza, giudicati e condannati. Si coniò negli anni 70 l'espressione manganello e doppio petto, perché in realtà il partito si presentava come il partito dell'ordine e della legalità, alimentando poi violenze e una quantità di illegalità su piani diversi, che sarebbe forse il caso magari di approfondire, perché non ci furono solo vicende relative allo squadrismo e all'assalto alle sedi dei partiti di sinistra. Questo partito si intrecciò in alcuni passaggi della storia del nostro paese con sommovimenti che avevano come protagonisti anche organizzazioni criminali come la 'Ndrangheta nella rivolta di Reggio Calabria, i rapporti con la mafia in Sicilia. Cioè c'era una facciata di ordine e legalità, ma poi in realtà questo partito aveva molte cose che lo ponevano sul piano delle illegalità. Rispetto alla strategia della tensione ci sono due piccoli ragionamenti da fare: che gli uomini che operarono all'interno delle stragi, alcuni dei quali poi portati alla sbarra e nei processi, in realtà erano sì di ordine nuovo, ma al tempo stesso parteciparono con ruoli di direzione all'attività del Movimento Sociale Italiano. Quando nell'ultimo processo vengono giudicati gli esponenti di ordine nuovo del Lombardo Veneto, faccio i nomi di Delfo Zorzi, di Maggi, di Giancarlo Rognoni. Questi avevano appartenuto a ordine nuovo, ma al tempo stesso avevano incarichi direttivi nel Movimento Sociale Italiano. Delfo Zorzi era un dirigente importante degli universitari missini. Carlo Maria Maggi addirittura veniva candidato ancora nel 1972 nelle liste del Movimento Sociale Italiano nel Veneto. Giancarlo Rognoni era una figura di rilievo nella Federazione Missina Milanese. Quindi vi fu un intreccio con le organizzazioni del terrorismo nero, non solo con Ordine Nuovo ma anche Avanguardia Nazionale, al punto che in certe occasioni nei contrasti interni a questo partito si chiese l'aiuto ad alcune di queste organizzazioni. Famoso è il caso di Stefano Delle Chiaie, a cui Giorgio Almirante a un certo punto affidò l'organizzazione della propria corrente. Stefano Delle Chiaie, che era il fondatore di Avanguardia Nazionale. Questo è, come dire, è un primo ragionamento. Ve n'è un secondo, che il Movimento Sociale Italiano era comunque compartecipe, lo fu, di spinte pericolose, di appelli alle forze armate affinché mettessero fine alla storia della Repubblica Italiana, nel senso che uno dei progetti che furono accarezzati da questo partito, soprattutto nei primi anni 70, furono i progetti paragolpisti sul modello della Grecia dei colonnelli, i rapporti che si intrecciarono con i vertici militari di questo nostro paese furono riscontrati intensi e organici, perché non era un'organizzazione terroristica il Movimento Sociale Italiano, però si collocava in un rapporto di contiguità con queste stesse organizzazioni e al proprio interno maturò anche il progetto di un sovvertimento delle istituzioni democratiche del nostro paese, guardando apertamente ai settori golpisti dell'esercito italiano.
Ecco, Saverio, facendo invece un balzo in avanti nella storia del partito neofascista italiano, vorrei soffermarmi con te sulla figura di colui che più di altri ha spinto per il superamento del movimento sociale, ovvero Gianfranco Fini, che come noto ha costruito l'operazione di Alleanza Nazionale e poi ha portato AN nel PDL, a sua volta oggi partito defunto. Oggi Fini è sparito dalla scena politica. Che giudizio si può dare della sua leadership? Quanto c'era di autentico nel suo tentativo di costruire una destra europea liberale, come ha detto in più passaggi, e qual è il giudizio nei suoi confronti da parte del mondo neofascista?
Beh, il mondo neofascista lo considera un traditore. Più volte è stato accostato alla figura storica di Badoglio, per cui all'interno del neofascismo italiano è una figura oggetto di insulti messa all'indice. È stata però soprattutto una figura sconfitta in un tentativo che io non so dire quanto genuino, fatto in tappe diverse. La prima tappa, la trasformazione del MIS in Alleanza Nazionale, riuscì, ma non è che si costituì un moderno partito conservatore, vi fu più che altro una sorta di trasmutazione, di mimetismo, cercando di sminuire, di attenuare alcune punte che potevano diventare dei problemi, potevano costituire dei problemi lungo un percorso che era un percorso ormai di forza di governo in un paese che si colloca all'interno dell'Europa. Nacque un problema rispetto all'alleanza tra Forza Italia ed Alleanza Nazionale rispetto all'adesione al Partito Popolare Europeo, per cui vi fu una operazione di cosmesi con qualche elemento di sostanza, vennero attenuati quindi e allentati i riferimenti con la storia del passato e furono lacerati per quello che si poteva le idee di discendenza dalla Repubblica Sociale Italiana e dal fascismo, cosa che avvenne per tappe lungo un percorso abbastanza lungo e accidentato. Ancora in un congresso del Movimento Sociale Italiano, l'ultimo, Gianfranco Fini aveva dichiarato che Benito Mussolini era stato il più grande statista del secolo, poi quindi le operazioni che furono condotte furono operazioni di opportunità politica ed elettorale, tant'è che il partito restò nella sua sostanza compatto. Vi furono le scissioni che poi dettero vita a tutta la galassia dell'estrema destra, ma l'operazione riuscì dal punto di vista dell'adesione del suo corpo militante, dei suoi quadri intermedi e del suo gruppo dirigente. L'ultima tappa, quella di Future Libertà, verso un moderno partito conservatore, è la storia di un tentativo assolutamente sconfitto. Non lo seguirono i suoi vecchi colonnelli, non lo seguì il suo corpo militante, tantomeno il suo elettorato. Questo ci dice della natura della destra istituzionale, chiamiamolo in questo modo, italiano, e ci dice della sconfitta di questo progetto, che in realtà è la sconfitta della costruzione in Italia di un partito conservatore. Le destre italiane non sono destre di natura conservatrice, non lo sono Forza Italia, non lo furono il PDL, non lo è la Lega e non lo è stato nemmeno Alleanza Nazionale. Quindi è il giudizio di un uomo sconfitto che non a caso vede oggi i suoi seguaci ancora abbarbicati attorno a quel poco che resta di Futuro e Libertà addirittura associarsi a questa operazione di ricostituzione di un polo nero attorno alla destra di Storace, alla Poli Bortone e ai parenti di Tattarella. Quindi in realtà è stato sconfitto insieme a Fini un determinato progetto. Io non so dire quanto vi fosse di genuino nelle intenzioni di Gianfranco Fini, ma questa mi pare oggettivamente la storia e la conclusione.
L'ultima domanda che ti volevo porre, che poi si riallaccia alle cose che stavi dicendo ora, un politologo piuttosto noto, Piero Ignazio, ha definito anni fa il movimento sociale come il polo escluso del sistema politico-istituzionale della Prima Repubblica, come la forza estranea all'arco costituzionale. Oggi il movimento sociale non c'è più, ma hanno perso veramente? I fascisti e i neofascisti sono ancora il polo escluso della politica italiana?
Io credo che questa definizione di polo escluso sia stata tanto fortunata quanto immotivata, proprio sul piano del giudizio storico. Il Movimento Sociale Italiano contribuì alla nascita di 4 governi in Italia: il governo Pella del 53, il governo Zoli del 57, il governo Segni del 59 e addirittura in modo determinante al governo Tambroni nel 60, di cui dicevamo prima. Contribuì alle elezioni di 2 presidenti della Repubblica, Giovanni Gronchi nel 1955 e sempre con voti suoi determinanti, altrimenti non sarebbe stato eletto, Giovanni Leone nel 1971. Quindi non è mai stato un polo escluso, ha partecipato a uno schieramento che si delineò a partire da un certo momento, in modo particolare nel nostro paese, anticomunista, di cui cercò addirittura come partito di assumerne un ruolo guida. Questo fu il progetto, con tutte le spinte che dicevamo prima, rispetto a precipitazioni di tipo autoritario, così come la contiguità con organizzazioni del terrorismo nero. Questo partito, nella sua fase finale, in alleanza con Silvio Berlusconi, raggiunse e superò il 13% e divenne, come Movimento Sociale Italiano, partito di governo. Non dobbiamo dimenticare ministri come Tattarella, cioè questa è una storia neanche del lontano passato. Quindi non è stato né nella prima né nella seconda Repubblica un polo escluso, è stata parte di uno schieramento che di volta in volta ha assunto ruoli importanti o è stato messo ai margini comunque di uno schieramento, non fuori da questo schieramento, quindi tutt'altro che un polo ininfluente ed escluso. Oggi i fascisti ci sono ancora in Italia, ci sono in termini espliciti per quello che riguarda le organizzazioni di estrema destra e cercano ancora una via per poter contare. Ci sono oggi 2 poli attorno al quale si cerca di mettere un po' insieme i cocci della galassia. Uno, lo dicevo prima, attorno alla destra di Storace, ve ne è un secondo attorno all'esperienza dei Fratelli d'Italia e di Gianni Alemanno, in concorrenza tra di loro con l'ambizione di raccogliere, come dire, l'eredità di Alleanza Nazionale. Ma nel nostro paese non è che dobbiamo solo e soltanto parlare di quelli che più o meno esplicitamente non rinnegano il fascismo, ne hanno un giudizio che non è quello che possiamo dare noi, che sono comunque contro la Costituzione italiana, soprattutto rispetto ai suoi caratteri, così come furono impressi dopo la Resistenza, Costituzione antifascista. Vi è un'area più larga che coinvolge, per quanto non si possa definire direttamente fascista, sarebbe scorretto, che però ha una quantità di denominatori comuni che la tiene assieme. Tutte quante le destre italiane, da Forza Italia fino a Forza Nuova, sono appunto contro la Costituzione, sono per restringere i circuiti decisionali della Costituzione, sono per superare il suo carattere antifascista, sono tutti contro la Resistenza, che viene definita una sorta di terrore rosso e comunista, e quindi non si vede l'esperienza della Resistenza come esperienza fondante della Repubblica Italiana a cui fare riferimento. Si è tutti contro, dal punto di vista del giudizio storico, i movimenti degli anni 60. I movimenti del 68 vengono ridotti a vicende di anni di piombo. Si è tutti quanti per la difesa dell'Occidente minacciato Occidente come cristianità dalle emigrazioni e dall'invasione musulmana. Si è tutti per il matrimonio uomo-donna come matrimonio naturale contro l'omosessualità e si potrebbe continuare, cioè le destre italiane hanno denominatori comuni che passano da quelle esplicitamente neofasciste, se non neonaziste, a quelle che semplicemente si definiscono espressione della destra. Mi pare che i confini siano labili e definire i fascisti unicamente quelli che si definiscono tali mi parrebbe assai riduttivo.
Bene, grazie a Saverio Ferrari, lo ringraziamo per la sua disponibilità e per questa chiacchierata, questa prima puntata di Se non li conoscete, lo speciale di Radio Città Fujiko sulla destra, un viaggio nella destra termina, ci vediamo però, ci ritroviamo domani mattina alle ore 8:30 nuovamente per proseguire questo viaggio, sarà sempre nostro ospite Saverio Ferrari, oggi abbiamo parlato del passato, domani parleremo del presente della destra estrema in Italia. A domani, ciao a tutti e a tutti da Nando Mainardi.